Buongiorno a tutti. Perché possiamo stare saldi nel nome del Signore? Lo vedremo stamattina insieme. Sapete, quando una cosa è vera, così come è vero il nome del Signore Gesù, allora ci dà certezza e ci dà sicurezza. È per questo che possiamo essere saldi nel nome del Signore, per la sua unicità, ma soprattutto per la verità che il Signore Gesù ha portato qui in mezzo a noi. Vi ricorderete sicuramente come il Vangelo di Giovanni descrive la venuta di Gesù, pieno di grazia e di verità. Ma per essere saldi nella verità, sapete cosa dobbiamo fare? Lo stiamo imparando dalla lettera di Seconda Pietro. Massimo ce l'ha ripetuto più volte, il contenuto del capitolo 1, versetto 12. Per essere saldi dobbiamo ricordare la verità. Infatti così scrive Pietro al versetto 12 del capitolo 1, avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose. Vi ricordate? Sì. Non è passato molto tempo, dai. Succede anche ai ragazzi che adesso stanno studiando per gli esami a scuola. E succede anche a te e a me. Se non ricordiamo, se non ripetiamo continuamente le cose, ce le dimentichiamo. E invece dobbiamo imparare a ricordare, perché poi questa verità va vissuta. Bisogna perseverare nella verità. E come facciamo a perseverare se ce la siamo dimenticata? La parola di Dio ci parla intensamente di questa importanza di ricordare le verità di Dio. Sapete, c'è un libro nell'Antico Testamento che è il Deuteronomio, che ha ripetuto tutta la legge che Dio aveva dato prima nel Levitico. E il Signore in questo libro, al capitolo 8, ripete ad Israele: abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che vi ho dato. E poi continua dicendo: ricordati, al versetto 2, di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto. Quindi non soltanto ricordati quello che Dio ti ha detto, ma anche quello che hai vissuto insieme a Dio. E poi sempre al capitolo 8 di Deuteronomio, versetti 11 e 14, il Signore dice: guardati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare più i Suoi comandamenti, le Sue prescrizioni e le Sue leggi, affinché non avvenga che dopo che avrai mangiato a sazietà, avrai costruito e abitato delle belle case, dopo insomma che ti sarai stabilito nella terra promessa e tutto va bene, allora che succede? Ti dimentichi del Signore. Non sia mai. Non sia mai, versetto 14, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che è quello che ti ha liberato, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Un altro esempio lo troviamo anche nei Salmi. Nel Salmo 119, che parla così tanto della Bibbia, della parola di Dio, il salmista dice: non dimenticherò la tua parola, non voglio dimenticare i tuoi statuti, non dimenticherò mai i tuoi precetti, non dimentico la tua legge. Vedete quanto è importante ricordare chi è Dio? E oggi in particolare attraverso la seconda lettera di Pietro, dal versetto 12 al versetto 18, Pietro ci vuole ricordare chi è Gesù. capitolo 2, versetto da 12 a 18, chi è Gesù e qual è stata la potenza della sua venuta in mezzo a noi. E come fa a ricordarlo? Lo ripete, lo scrive e lo riscrive. Questa è già la seconda lettera che lui sta scrivendo a questi cari fratelli della zona dell'Asia Minore, la Turchia odierna. Abbiamo già visto dal versetto 1 al versetto 11 quante verità gli ha ricordato. Gli ha ricordato la realtà della salvezza che Gesù ci ha guadagnato. Gli ha ricordato le ricchezze della nostra salvezza. Perché? Perché la potenza divina ci ha donato tutto quello di cui abbiamo bisogno per vivere la nostra vita cristiana. Gli ha ricordato la responsabilità della nostra salvezza. Perché alla fede che abbiamo ricevuto dobbiamo aggiungere, vi ricordate? Tutte quelle qualità che sono la virtù, la conoscenza, l'autocontrollo, la pazienza, la pietà, l'affetto fraterno e l'amore. E questa è la nostra responsabilità. Gli ha ricordato poi anche le conseguenze o il risultato della nostra salvezza, cioè di essere fruttuosi e non sterili. E allora arriviamo al versetto 12 e voglio leggere per voi quello che continua a scrivere Pietro sulla base di tutto quello che ha appena detto. Perciò, versetto 12, avendovi detto tutte queste cose prima, avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. Cioè, anche se già le sapete, ve le voglio ricordare, ve le devo ricordare. E ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere. Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari, cioè l'hanno visto con gli occhi, della sua maestà. Egli infatti, sta parlando di Gesù Cristo, ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questi è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi, dice Pietro, scrive Pietro, insieme ai suoi compagni apostoli, Giacomo e Giovanni, e noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Cosa ci sta esprimendo l'apostolo Pietro in questi versetti? Ci sta ricordando quanto è importante perseverare nella verità, e ci sta dicendo che per perseverare nella verità le dobbiamo ricordare queste verità. E ci sta dicendo che se vogliamo ricordare queste verità, necessariamente qualcuno di noi qua in mezzo le deve ripetere, dire, ridire, insegnare, trasmettere. E non soltanto a parole, ma anche con la vita, una vita coerente con le parole che seguono la verità. E ricordare la verità ha l'obiettivo di renderci saldi nella fede, di ricordarci la salvezza eterna, di ricordarci l'unicità della persona di Gesù, affinché quando dobbiamo fare delle scelte le facciamo secondo la volontà di Dio. E non naufraghiamo quanto alla fede e non ci allontaniamo dal Signore, ma rimaniamo attaccati, attaccati a Gesù e attaccati alla verità. Voi sapete che per definizione la verità è una sola. Volete vedere una cosa? Questa qua è una banconota, 20 euro. È vera? C'è solo un modo per sapere se è vera, perché c'è solo una banconota vera. E per sapere se è vera dovete conoscerla bene, giusto? Altrimenti magari la girate, questa no, e vi ritrovate che è bianca ed è falsa. Dovete conoscere le due facce, dovete vedere se c'è la filigrana, dovete vedere se ci sono tutti i simboli, il colore, ma pure quando la danno in mano, no? La realtà è che c'è solo una banconota vera, ma ci possono essere tantissimi modi per falsificarla, vero? Che anche sembra che sia vera, lo fanno apposta. E così è della verità. La verità, cari fratelli, sorelle, amici, è una sola. Ed è legata alla persona di Gesù Cristo, pieno di grazia e di verità. La parola di Dio, la cui somma della parola di Dio è la verità, e che poi è diventato un uomo ed è abitato per un tempo fra di noi. Eppure ci rendiamo conto che ci sono tanti modi per falsificare questa verità. E quando tu hai una banconota falsa, non ci fai nulla. Ti inganna. Così quando hai un messaggio del Vangelo falso, non ti salva. Ti inganna. E anche se non comprendi le applicazioni del Vangelo nella tua vita oggi, il rischio è che sei ingannato. Ecco perché Pietro ci dice, avrò cura, versetto 12, di ricordarvi continuamente queste cose, anche se le conoscete, anche se so che siete saldi nella verità che è presso di voi, ma non dimenticatele, perseverate in questa verità. E al versetto 13 lui ci apre un po' il suo cuore, il cuore dell'apostolo, il cuore del pastore. Ci vuole far capire che per ricordare questa verità ci sono due cose importanti. Dal versetto 12 al versetto 15 è importante il suo ministero. Ma non solo il suo, anche il tuo oggi, per applicazione. È importante come tu stai servendo il Signore. E adesso vedremo alcuni sottopunti. E poi nei versetti da 16 a 18 è importante la sua testimonianza. Così come è importante la mia e la tua testimonianza oggi, per rimanere attaccati alla verità. Vediamo subito il primo punto, l'importanza del ministero o del servizio. Quando dice avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, avrò cura di ricordarvi, ho premura di ricordarvi, è urgente che ve lo ricordi. Questo versetto 12 ci parla del fatto che un ministero, un servizio, va svolto e va svolto subito e va svolto con premura. Non si può rimandare, non si può pensare, vabbè, ma tanto c'è qualcun altro che lo può fare. Pietro sapeva qual era il suo compito, di pascere il gregge di Dio. Sapeva del pericolo della pigrizia, pigrizia spirituale, del non stare svegli nella preghiera e nell'esortazione. E sapeva che per tutti i cristiani c'è il pericolo di dimenticare che il Signore ci ha chiamato per servirlo. Ci ha chiamato per non servire più gli idoli, ma per servire il Dio vivente e vero. E ora per lui che è vicino, alla morte, è in carcere, è in un periodo di forti persecuzioni contro i cristiani a causa di Nerone, ora che sta pensando che lascerà questa tenda, come dice più avanti, questo corpo mortale, è ancora più urgente lasciare un testamento spirituale. È ancora più urgente far capire, ok, io non ci sarò più, ma voi ci siete e voi dovete portare avanti il servizio al Signore che io non potrò più portare avanti. E si aspetta che chi legga queste parole sia esortato, non sia impaurito. Mamma mia, come facciamo adesso che Pietro non c'è più? Come facciamo adesso, Chiesa di Gerusalemme, che Pietro è stato incatenato e portato in carcere a Roma? Pietro scrive queste parole per esortare e dire andate avanti col Signore, perché è urgente che voi adesso ricordate le verità della parola di Dio, che voi adesso le trasmettete ad altri con il vostro insegnamento e con la vostra vita. E sapete, per noi pastori anziani è impegnativo ripetere le stesse cose ma farle sembrare come se fosse la prima volta che le diciamo. Per tutti gli insegnanti a scuola è impegnativo tenere alta l'attenzione, come se fosse la prima cosa che vi dico stamattina, che vi parlo del Vangelo, invece già l'avete sentita 3.000 volte. Eppure, se non lo facessimo, non capiremmo l'urgenza di farlo. E questo un po' è il primo punto. Avrò cura di ricordarvi continuamente, avrò premura di ricordarvi queste cose, perché è importante, è urgente che le faccio. Lo posso fare oggi, domani non lo so se lo potrò fare. E poi il versetto 13. Ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni. Pietro, sapete, l'aveva vissuto in prima persona il fatto di non essere desto, cioè di non essere stato pronto a vegliare sulla sua fede. Quando Gesù è stato arrestato nel giardino del Getsemani, Gesù aveva portato con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e gli ha detto state con me, pregate per me, visto che il giorno dopo sarebbe andato incontro alla morte della croce. E loro non avevano vegliato, non avevano pregato. E Pietro aveva rinnegato Gesù 3 volte. L'aveva vissuto in prima persona. Sapeva che se non rimaneva attaccato alla verità, attaccato al Signore Gesù, se non vegliava in preghiera, sarebbe caduto di nuovo. E così dice, è giusto che fin quando ho la possibilità, perché sono qui su questa in questa tenda, vuol dire nel suo corpo, ancora vivo in mezzo a voi, poi non ve lo potrò più ricordare. È giusto che io vi tenga svegli, desti, con le mie esortazioni. Questo era il suo obiettivo. Quindi non soltanto un ministero che è urgente, ma un ministero che ha un obiettivo ben preciso, quello di vivere nell'attesa del ritorno di Gesù e di vegliare in questa vita cristiana per non cadere nel peccato e di avere una vita che onori il Signore Gesù, che parli agli altri della grazia del Signore Gesù. E non rimanere da una parte e addormentarsi. Cadere in letargo, o nell'indifferenza, o nella pigrizia, o nel torpore spirituale. E al versetto 14 poi dice, so che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere. Gesù gliel'aveva detto a Pietro, in Giovanni capitolo 21, in verità ti dico che quando eri giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi. Immaginiamo Pietro un uomo coraggioso, tutto ad un pezzo. Ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetti da 18 a 19. Cioè quest'uomo forte, potente, tutto da un pezzo, a un certo punto sarebbe stato incatenato. Ed è quello che adesso sta succedendo a Pietro. E Pietro non se ne rende conto che queste parole di Gesù si stanno adempiendo adesso nella sua vita. Incatenato, incarcerato. La tradizione dei padri della Chiesa ci dice che Pietro fu portato a Roma. Se andiamo qui ai Fori Romani c'è il carcere Mamertino, dove Pietro è stato imprigionato secondo la tradizione cristiana. E forse sai anche, l'hai già sentito dire, che Pietro fu crocifisso anche lui come martire. E che lui disse non come Gesù, ma a testa in giù, perché non sono degno nemmeno di morire crocifisso come Gesù. Ma forse c'è una cosa che non sai, e mi ha colpito. Sarà successo? Beh, i cristiani, i primi cristiani, i padri della Chiesa ne hanno parlato, quindi penso di sì. E uno dei vescovi di Alessandria, uno dei più importanti, Clemente di Alessandria, scrisse qualcosa che poi fu citato un secolo dopo anche dal vescovo di Cesarea, Eusebio. E scrisse che Pietro, attenzione, prima della sua crocifissione, fu costretto a guardare la crocifissione della moglie. Sì, perché Pietro era sposato. Non aveva lasciato la moglie per seguire Gesù, lo serviva insieme. Fu costretto ad assistere alla crocifissione di sua moglie e sapete cosa fece, secondo appunto Clemente d'Alessandria, poi d'Alessandria, poi citato da Eusebio di Cesarea? Fino alla fine, ai piedi della croce, la incoraggiò dicendole: ricordati del Signore Gesù. Ed è questo che facciamo anche noi oggi. Ricordati del Signore Gesù. Perché la nostra vita è breve. Anche se magari abbiamo vissuto tante esperienze col Signore, alla luce dell'eternità, la nostra vita è davvero breve. Anche alla luce della storia dell'umanità, la nostra vita è breve. Quello che dura è la nostra anima insieme al Signore Gesù. Ed ecco perché versetto 15 Pietro scrive: e mi impegnerò fin quando non ho la possibilità in questo ministero che è urgente, che ha l'obiettivo di tenervi svegli, ma anche che è breve tutto sommato, io mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. E il suo impegno è stato tramandato fino a noi attraverso la scrittura. Le sue lettere sono state tramandate fino a noi, ma non soltanto, io penso anche i suoi successori. Non stiamo parlando del vescovo di Roma che poi è diventato il Papa, perché non c'è nella Bibbia questa tradizione della Chiesa romana, cattolica romana, ma i suoi successori a Gerusalemme, per esempio, i vescovi, i pastori dopo di lui, perché Pietro è stata una colonna della Chiesa di Gerusalemme, hanno continuato a portare avanti gli insegnamenti apostolici che hanno ricevuto da uomini di Dio come Pietro, come Paolo, come Giovanni e tutti gli altri, i cui libri sono nel Nuovo Testamento. E quest'ultimo punto, mi impegnerò, ci parla del senso del dovere. Tu ce l'hai questo senso del dovere? Oggi che stai servendo il Signore qui, in questa Chiesa, oggi che anche la Chiesa è impegnata a moltiplicarsi con altre testimonianze, e dove più o meno a breve vedremo fratelli e sorelle impegnate nella fondazione di altre chiese, quindi non più qua. Ma tu ce l'hai il senso del dovere di servire il Signore, perché sai che tanto questa vita è breve, perché riconosci che è importante rimanere desti e continuare a parlare di Gesù, e perché è urgente farlo. Pietro ce l'aveva, e io non so se tu e io viviamo il nostro servizio nel Signore nello stesso modo, però so una cosa, che se non lo facciamo, se non facciamo questo, non ricorderemo le verità e perderemo di vista vivere e perseverare nella verità. Perché? Perché il mondo facilmente ci trascina lontano da Dio. Il peccato, dice la Bibbia, facilmente ci avvolge. Intorno a noi abbiamo una società che dice non esiste la verità, tutto è relativo. Perciò se non abbiamo quest'urgenza, questo obiettivo di esortare, questa consapevolezza della brevità del ministero, questo senso del dovere, allora come faremo a dare l'importanza giusta al ministero? E poi negli ultimi versetti, vedete, dal 16 al 18, nel ministero noi dobbiamo portare agli altri chi è Gesù, l'unicità di Gesù. Non soltanto è importante il ministero, ma è importante quello che dici durante il ministero, mentre servi il Signore, mentre evangelizzi. E cos'è che è importante? È importante la testimonianza che dai di Gesù. Infatti, scrive Pietro al versetto 16, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la verità. La verità è che il Signore Gesù, che è un uomo vissuto storicamente, dimostrato che è vissuto storicamente circa 2000 anni fa, non era un uomo come tutti gli altri. Pietro dice, abbiamo trasmesso a voi quello che abbiamo visto con i nostri occhi, al versetto 17, e cioè che questo Gesù è venuto in mezzo a noi con potenza. Non era come tutti gli altri uomini. Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. E non perché qualcuno ce l'ha detto, chissà che favole ci hanno inventato. Dice, non andando dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, cioè del suo regno celeste. È stata una rivelazione sconvolgente per Pietro, così come lo sono stati per Giacomo e per Giovanni che erano con lui. Quando è successo, ve lo ricordate? Sul monte della trasfigurazione, chiamiamolo così. In Matteo capitolo 17, vogliamo leggere qualche versetto da questo brano per ricordarci chi è Gesù. Che rivelazione ha dato Gesù a Pietro e che ora Pietro lo sta ricordando a noi. Matteo, Vangelo di Matteo 17, dal versetto 1. Gesù aveva già detto, annunciando la sua morte e la sua resurrezione, che alcuni degli apostoli presenti, capitolo 16, versetto 28, avrebbero visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno prima di morire. Ed ecco quello che succede sei giorni dopo, Vangelo di Matteo, capitolo 17, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello. Quindi Matteo 17, dal versetto 1. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte, e fu trasfigurato davanti a loro, cioè trasformato. E la sua faccia risplendette come il sole, Io meno male ho gli occhiali che davanti al sole diventano scuri, se no non riuscirei a vederci niente. E immaginate che scena che hanno avuto davanti Pietro, Giacomo e Giovanni, che Gesù fu trasfigurato e risplendeva come il sole. E i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Ma non bastava solo questo. A un certo punto apparvero loro anche Mosè ed Elia che stavano conversando con Gesù. Tant'è che Pietro prese a dire: Signore, è bene che siamo qui. Se vuoi farò qui 3 tende. Sono le tende quelle vere, non il corpo di prima. Una per te, una per Mosè, una per Elia. Loro magari stavano fuori e continuavano a guardarli, che conversavano amabilmente. Ma mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa, un'altra rivelazione, un'altra forma di gloria, una nuvola luminosa, li coprì con la sua ombra, che poi non capisco come si fa che la nuvola luminosa c'ha l'ombra, però Dio fa così, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, anche questo non lo capiamo, come fa una nuvola a parlare? È una manifestazione ancora di Dio, meravigliosa, sovrannaturale, che fa parte del regno dei cieli, che qua non vediamo ancora. Dalla nuvola uscì una voce che diceva: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Questo è quello che accadde a Pietro e che ora qui ci sta ricordando nella sua seconda lettera. È una testimonianza oculare che lui ha visto. È una cosa molto interessante, che non poteva inventarla. Primo perché c'erano anche altri testimoni, come Giacomo e Giovanni, ma poi perché lui è stato pronto al martirio per testimoniare quello che aveva visto. Tu saresti pronto al martirio se quello che hai testimoniato lo hai inventato? No. Se quello che tu stai dicendo sai che è falso perché te lo sei inventato, non saresti pronto a morire per quella verità, perché sai che non è una verità. Invece gli apostoli hanno visto la gloria di Gesù e sono stati pronti al martirio perché erano consapevoli che quella era la verità, che riguardava la persona di Gesù e l'opera di Gesù. E non c'erano altre cose che potessero offuscare o cambiare o modificare quella verità. Sul monte Pietro ha visto un anticipo, potremmo dire così, del regno di Dio. Cristo è nella gloria e il suo corpo è pieno di luce e non in un corpo umano umiliato e che poi è andato a morire sulla croce. Mosè è in gloria anche lui. Qualcuno dice potrebbe rappresentare la legge, però potrebbe anche rappresentare tutti i credenti che sono morti fisicamente, ma che poi vivono in spirito nel cielo, nel regno dei cieli. E poi c'è anche Elia. Qualcuno dice, ecco, Elia potrebbe rappresentare i profeti. Però è anche interessante che potrebbe rappresentare tutti i credenti che non sono morti, ma che poi vivono nel regno dei cieli. Che è quello che succederà quando? Quando il Signore Gesù tornerà. Quando il Signore Gesù tornerà, i credenti saranno risuscitati. Quelli morti con un corpo nuovo, quelli vivi con il loro corpo saranno portati in cielo e trasformati alla stessa gloria del Figlio di Dio. E poi c'erano i tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano i credenti che ancora dovevano essere glorificati. Siamo tu e io, che vorremmo tanto gustare il regno di Dio, ma ancora non è tornato Gesù, o ancora non ci ha portato in cielo con Lui, e quindi siamo qui. Siamo qui per testimoniare la verità del suo regno. Siamo qui per testimoniare l'unicità della sua venuta, come sta facendo Pietro. E sono convinto che Gesù desideri aiutarci a testimoniare chi è Lui. Chi è Lui per te? Il tuo Signore? Il tuo Salvatore? Il tuo Creatore? E vuole che lo facciamo agli altri che ancora non lo conoscono. E così possiamo guardare anche indietro alla nostra vita. Puoi guardare indietro alla tua vita e puoi chiedere al Signore: Signore, ma io sto testimoniando di te. Sto mostrando una vita trasformata dalla tua grazia, che parla agli altri di te. Perciò ascoltiamo bene quello che Pietro ci vuole dire. Quando lui era lì sul Monte Santo, ha visto l'unicità di Gesù. E se l'avesse dimenticato? No, non era possibile dimenticarlo. Ma come faceva a dimenticare un'esperienza del genere? Eppure, sai, l'unicità di Gesù, anche tu e anche io possiamo sperimentarla. La possiamo sperimentare quando crediamo a Gesù, quando comprendiamo che Lui è venuto su questa terra ed è morto sulla croce per i nostri peccati. Quando comprendiamo che è l'unico che ha vissuto una vita giusta, senza mai peccare, e la condanna del peccato che è la morte, l'ha pagata Lui al posto mio e al posto tuo. E quando crediamo che Dio l'ha risuscitato dai morti, perché non era possibile per Lui rimanere nella tomba, per il Figlio di Dio, santo, che non ha mai peccato. E che quella resurrezione può essere anche la mia resurrezione, la tua resurrezione. Perché attraverso il suo sacrificio e la fede in Lui siamo perdonati. Siamo redenti. E come abbiamo già anche sentito la volta scorsa, abbiamo ricevuto la nuova natura dello Spirito Santo, la natura divina dello Spirito Santo. Forse non possiamo vedere come ha fatto Pietro e Gesù sul monte della Trasfigurazione. Però possiamo vederlo attraverso gli occhi della fede. Una fede che si basa sulla verità della parola di Dio. Ed è per questo che Pietro, nei versetti successivi, inizierà a parlarne. E Dio piacendo lo vedremo la prossima domenica. E inizierà a dire anche: sì, io ho avuto questa esperienza, ma attenzione, abbiamo la parola di Dio, che è più salda di qualsiasi esperienza che uno può fare. Ascoltate quella. E perciò anche tu e io oggi ricordiamoci di quello che dice la parola di Dio. Ricordiamoci di quello che il Signore, il tuo Dio, ha fatto per te per mezzo di Gesù. Ricordiamoci del cammino che già stiamo facendo col Signore, le cose che abbiamo fatto insieme a Lui. E come dice anche in Deuteronomio 8:11, che ho letto all'inizio, guardati. Guardati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio. Preghiamo. Padre Santo, vogliamo ringraziarti per le esortazioni che ci rivolgi attraverso questa meravigliosa lettera dell'Apostolo Pietro. Grazie per il suo esempio, per i principi che abbiamo visto su come lui era pronto a servirti, e anche su come era pronta a testimoniare dell'unicità di Gesù. Questo perché aveva capito bene la verità, l'unicità della verità della persona di Gesù e dell'opera di Gesù. Signore, anche noi abbiamo bisogno di ricordare queste cose. Tante informazioni, tante notizie entrano nella nostra mente che magari non vengono da te ma dal mondo, ci influenzano a dimenticare chi è Gesù, cosa ha fatto per noi. E quindi anche oggi noi cosa possiamo fare per Lui? Aiutaci, Signore, a santificare le nostre vite, a reagire con amore al Tuo, con consacrazione alla Tua chiamata, a questa salvezza meravigliosa che Tu ci hai donato in Cristo Gesù. Amen.